verrebbe voglia di fronte a queste letture di stare un po' in silenzio, no? Di provare a pensarci con umiltà, e viene voglia così di entrarci in punta di piedi senza fare troppo rumore, perché ci si accorge che tutto il mistero del cristianesimo è anche un po' l'avventura degli apostoli, con i quali proveremo a passare un quarto d'ora, provando a fare noi la parte degli apostoli, è stata scritta lì, insomma, tra quelle righe. E noi siamo un po' come cristiani, no? Nella nostra cultura in questo momento, come cristiani siamo nella fase in cui siamo attenti ai nostri desideri, soprattutto. Siamo attenti a noi, ai nostri interessi, ma siamo anche estremamente sensibili a quello che la gente dice, no? Lo vediamo dall'Auditel, lo vediamo dai sondaggi, lo vediamo dal modo in cui nella nostra società si sta attenti ai movimenti della gente in generale, ma anche ciascuno di noi poi fa attenzione a queste cose. Anche nelle questioni che riguardano la fede invochiamo lo stesso principio. Da un lato diciamo che siamo noi il criterio della nostra scelta, e questa cosa l'abbiamo guadagnata nei secoli, no? Siamo gli artefici delle nostre possibilità, che oggi sono infinite pressoché, no? Dall'altro però ci sentiamo continuamente esposti al giudizio degli altri, come se qualsiasi cosa facessimo dovessimo sempre comunque stare attenti, guardarci le spalle, perché gli altri possono pensare di noi una cosa o l'altra, no? Come se ormai l'originalità del pensiero, l'originalità dell'agire, fossero diventati delle stranezze, no? Da guardare con commiserazione a volte, no? Come si guarda con ironia, sorridendo un po', le persone un po' ingenue, no? E infatti non si va a nessun percorso, non si partecipa a nessun avvenimento, a nessun evento, se appena si ha il sentore che non ci sarà nessuno. Ci si informa, ci si assicura che non saremo lì da soli e poi si va, no? Appunto, si segue la gente e non si vuole assolutamente correre il rischio di fare la parte del pesce fuor d'acqua, no? Nelle situazioni, perché nella nostra cultura ci fa star male questa cosa, stare in una scelta, in uno stile da soli, no, non ci appartiene. E in realtà, se ci pensiamo bene, questa ricerca un po' spasmodica, devo dire, a volte della folla, del gruppo, no, e potremmo dire che nasconde anche tutta una serie di altre cose, no? Vengono in mente una serie di discorsi che abbiamo sentito anche un po' dallo sfondo psicologico, ma penso anche proprio di buon senso, no? Per esempio il bisogno di compagnia viene fuori, no? Come mai nella nostra società è così forte questo bisogno? E per contro la paura della solitudine, no? E anche altri bisogni e paure che nella nostra società sono acuiti proprio dal fatto che noi abbiamo organizzato le cose come tanti, tanti atomi, no? Le nostre case sono dei piccoli mondi dove si sta in pochi, no? E anche i nostri luoghi, quelli che abitiamo solitamente, li abbiamo fatti dimenticandoci molto spesso di questa dimensione, no? Della società, appunto, dello stare insieme, della compagnia. Per esempio i cortili, chi li abita più? E i negozi anche, li abbiamo ingranditi a dismisura, no? Ma difficilmente i grandi negozi diventano un luogo di incontro, di comunicazione, no? Si va per fare una commissione, o addirittura si passa lì una giornata intera, ma non è la piazza, è un'altra cosa. E succede così che anche in fatto di comunicazione, mentre vige la regola della privacy, dove tutti stiamo attenti a non essere invasi nella nostra intimità dal mondo che è fuori e che incontriamo tutti i giorni, in realtà poi tutti pubblicano su internet o in altri posti, anche in piazze che non sono proprio quelle dell'intimità, cose di sé che non sono proprio anche cose intime, insomma. Come mai c'è questa schizofrenia, no? Beh, penso che alla fine, ma non credo che siamo delle mosche bianche nella storia dell'umanità, penso che sia sempre stato un po' così, che alla fine emerge, come sempre è emerso, che dentro di noi c'è un bisogno di alterità, cioè noi abbiamo bisogno degli altri, dell'altro, e questo bisogno in tutte le culture, in tutte le epoche della storia, l'umanità lo ha sempre espresso, no? Con gli strumenti che aveva a disposizione, con i limiti con i quali si misurava, no? E anche nella nostra società moderna è così. E allora è Dio, perché noi appunto stiamo iniziando a fare un discorso a partire da alcune letture che abbiamo letto, no? Che ci parlavano di Dio, ma proprio anche in termini abbastanza espliciti, no? Beh, sappiamo, no? Che per tutte le scienze umane che si sono misurate con la questione di Dio, e anche poi nella sostanza, Dio è sempre stato il simbolo, l'immagine più profonda dell'alterità. Ciò che noi chiamiamo altro, alla fine lo rappresentiamo nella sua sostanza come Dio, no? Ciò che è diverso da noi, ma anche ciò che andiamo cercando perché risponde al nostro bisogno più profondo. E mentre Dio è il simbolo dell'alterità, è anche però il simbolo dell'intimità, perché Dio lo andiamo a cercare nel profondo di noi stessi anche, perché la sua voce la udiamo dalle profondità del nostro cuore. E così continua a essere anche oggi Dio, no? Il simbolo dell'alterità e dell'intimità. E come sempre, l'immagine di Dio che noi uomini, anche noi credenti, ci figuriamo, passa attraverso la nostra idea dell'altro. In base a come noi abbiamo capito essere l'altro, ci facciamo un'immagine di Dio. E quindi è la qualità del nostro desiderio dell'altro, l'esperienza concreta di come l'altro noi nella nostra vita lo abbiamo conosciuto, l'incontro con l'altro che è stato il nostro prossimo, l'altro uomo, no? Il nostro fratello, appunto, che ci fa pensare, ci fa immaginare Dio. E se facciamo allora per un momento scorrere le varie, potremmo chiamarle così, no? Le eresie della fraternità. Sapete che eresia è una parola che significa quando uno riduce una realtà che è grande, complessa, la riduce ad un'unica cosa e la fa diventare il tutto, no? Sono delle distorsioni della realtà, no? Beh, in tutte le società ci sono delle eresie della fraternità. E anche oggi ne scopriremo una moltitudine, no? Se cominciassimo a chiederci chi è il nostro prossimo, ma non chi dovrebbe essere, ma chi è nel concreto. E cominciassimo a raccontarci, no? Come se fossimo al bar e dovessimo appunto enunciare i mali della nostra società, cominceremmo a dire che il prossimo a volte è un numero, che a volte è semplicemente un'alternativa, una fuga alla solitudine, ma che non viene ricercato effettivamente per quello che è, no? Che è la risposta ad un bisogno impellente, che è la fuga addirittura da se stessi, dove non si ha il coraggio di guardare, allora si cercano in continuazione le relazioni, no? Oppure a volte il prossimo è un portafoglio, un conto in banca. E se il prossimo non deve mai essere troppo prossimo, ma tenuto debitamente a distanza, perché così si evita la fatica e il rischio di costruire con lui dei legami. Anche questo è uno dei mali della nostra società. E si potrebbe continuare, no? Ce ne sarebbe un'infinità, no? Allora se il prossimo è una di queste o più di queste riduzioni, allora chi è Dio per noi? se questa è l'immagine che noi comunichiamo del nostro prossimo, chi è Dio? Cioè chi è quell'altro che noi immaginiamo a partire da questo nostro modo di incontrarci? Quell'altro che tra l'altro noi non possiamo, di cui non possiamo fare a meno, di cui cerchiamo conferma nella nostra esistenza anche quando non lo sappiamo, no? Magari credendo in buona fede di rivolgerci al vero Dio, perché ciascuno di noi è dentro in questa storia, non si vede dal di fuori. Oppure viceversa, senza immaginare nemmeno di avere in fondo un nostro personale Dio. E le letture di oggi ci vengono incontro mostrandoci un'oggettività, cioè è quello che mancava in questo discorso, no? Dove tu ti senti sballottato a destra e a sinistra, ad un certo punto vedi uno scoglio e ti attacchi, perché le letture di oggi ti parlano di Gesù, ti parlano di Dio, dicono dei titoli, no? C'è un'oggettività di Dio che ti viene incontro, che si dà a te e di cui tu hai bisogno come metro di riferimento, no? E allora il testo, a partire da questa oggettività, ci prende per mano e ci sorprende, perché noi questo tipo di oggettività non eravamo preparati a incontrarla. Perché soprattutto la prima sorpresa è che Dio è da Gesù, non chiamiamolo ancora Dio, diciamo Gesù, Gesù è dalla nostra parte. La gente chi dice che io sia? Questa è la prima domanda, la folla, quella che noi appunto cercavamo, no? Che cerchiamo continuamente. Come noi, Gesù ci appare preoccupato di quello che la gente dice. E ci verrebbe allora da chiederci con un po' di profondità se forse anche lui, come noi, ha bisogno di conferme. Se forse anche lui, come noi, ha cercato, cerca in continuazione negli occhi del fratello i segnali di qualcosa che tutti si è dimenticato e che si vorrebbe invece ritrovare, che in fondo è la risposta a quella domanda, no? Potremmo dire col forse l'amore. E quando il Signore si è rivolto a noi così, con questa domanda, ci siamo subito sentiti a casa, perché tutti hanno potuto cominciare a parlare e a dire quello che si diceva in giro su di lui. In quelle voci, certo, eravamo coinvolti anche noi, no? Ma si poteva sempre ripararsi dietro al fatto che sono le voci di tutti. Si poteva restare nel gruppo, si poteva affidare ad un qualcuno qualunque il peso della responsabilità di aver detto quella risposta, no? Ed era talmente rassicurante questo modo di raccontare che quando il Signore si è rivolto a noi personalmente, voi, chi dite che io sia, ormai non si poteva più smettere di parlare. Il voi di Gesù è la seconda sorpresa di questo testo, perché Gesù non è semplicemente dalla nostra parte, almeno lo scopriamo così, a Lui interessano proprio le nostre cose. Gli interessiamo noi. E ancora una volta, molto naturalmente, così come ci aveva iniziato a far parlare, no? Ci ritroviamo a parlare di noi stessi, nella libertà di poter dire quello che ciascuno di noi personalmente pensa o ha capito, no? Perché Gesù è così nel Vangelo quando incontra le persone. Tutti sono liberi di dire quello che veramente pensano, no? Nella possibilità di riconoscere addirittura in lui quell'altro, con la A maiuscola, no, che andavamo cercando senza trovarlo, di metterlo alla prova addirittura su quella cosa lì, no? E Gesù si presenta così come la risposta proprio a quel vuoto, a quel vuoto che alberga nel profondo del cuore umano, e questa è di nuovo una sorpresa, no, di sorpresa in sorpresa. Ma è la risposta a quel vuoto non perché già si dice è Dio, no? Ma perché si sente che il suo modo di stare con noi corrisponde proprio a quella ricerca, no? Cioè questa risposta che a poco sta facendo capolino e non è ancora arrivata, nasce dall'incontro, no? Nasce dallo stare con lui, dal modo in cui chiede, dal modo in cui ci sta. E scoprire che la risposta a questa angoscia che c'era dentro di noi è così facile a portata di mano, senza doverla cercare chissà dove, perché ha un nome, Gesù è un uomo, no? Questa cosa è sconvolgente. E al punto che qualcuno, ormai preso dall'emozione, dall'eccitazione, ha gridato: tu sei il Cristo, no? Tu sei il Cristo di Dio. E di per sé non c'è nulla di nuovo e di entusiasmante, no? Perché al mondo è un continuo gridare: tu sei il Cristo. Un continuo credere di averlo afferrato dentro di sé, no? Di avere capito chi è Dio. Lo si grida un po' scompostamente, illudendosi così magari di essere unici, speciali, di distinguersi, di averlo visto per primi, soprattutto di averlo riconosciuto dentro di noi, no? E ci piace in fondo questo Dio che ci giustifica nel pensare che Lui sta in noi. È un po' come essere dei a nostra volta, un po', e questa è un po' la caduta, no? Dove arriva Pietro, un po' come guardarsi nello specchio alla fine. Cioè il giro di questo Vangelo porta alla fine a dire che si era sbagliato strada e che in questo grido che il Signore è il Cristo c'è lo Spirito del Padre che parla. Le altre versioni nel Vangelo dicono: non te l'ha rivelato la carne, ma te l'ha rivelato il Padre Celeste, no? Ma c'è anche la scompostezza del cuore umano che non sa ancora mettere a fuoco la realtà e dice la prima cosa, no? Senza averla capita. Eppure, proprio ora, è il momento in cui Gesù ci sorprende un'altra volta. Proprio ora che ci pareva di averlo riconosciuto, afferrato, si rompe questo disegno che ci eravamo costruiti, perché Gesù dice di sé di essere il figlio dell'uomo. Il Cristo ci riconduce su di sé ad un'umiltà, no? Ad immagini più quiete, no? Il figlio dell'uomo, e si mette a parlarci della sua sofferenza e della sua morte. E questo noi non è che proprio lo volessimo, non lo volevamo, cioè non volevamo un Dio così simile a noi da essere come noi. Questo è lo scandalo, no? Perché se è come noi, se muore, appunto, se soffre, se si ammala, se viene offeso, se resta solo, se è come noi, come farà a prenderci per mano, a tirarci fuori dal fango, no? Come farà a rispondere a questo vuoto che c'è dentro, no? Nel cuore? Come farà a fare per noi tutto quello che noi volevamo chiedere a questo altro, no? Che erano i nostri molti desideri, le nostre speranze, le nostre attese, anche piccole a volte, ma brucianti. E per noi, in realtà, il discorso insieme agli apostoli si è fermato lì, si è fermato nel momento in cui Gesù ha parlato della sua morte, perché poi le altre parole, la risurrezione, il terzo giorno, il rinnegare se stessi, la salvezza, il prezzo della vita, e quelle parole lì, cioè non le abbiamo quasi neanche ascoltate, no? Ci siamo fermati alla morte. E infatti nel Vangelo ci sono voluti altri lunghi anni per andare a ripescare quelle parole lì. E si sono ripescate quando più tardi si sono fatte altre esperienze. Quando si sono toccate con mano la sofferenza, la morte, il tradimento, l'incomprensione, la solitudine, l'amore. Allora, dopo queste esperienze, quelle parole di Gesù sono risuscitate come i morti dalla terra. Ed è stata un'altra sorpresa che non ci aspettavamo, ancora una volta. Zaccaria diceva, volgeranno lo sguardo, no, a colui che hanno trafitto. Ma eravamo noi trafitti quando abbiamo volto lo sguardo. E se fossimo noi ora gli apostoli, no, a distanza di tutti quegli anni, a scrivere di lui, dopo tutte queste scoperte, forse potremmo proprio scrivere quello che Paolo scrisse ai Galati. Tutti voi siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Che per me è, non so come dire, è sorprendente, è sconvolgente una frase così, no? E sarebbe bello anche proprio aprire nella Bibbia questo testo e leggerlo con calma, no? Dai Galati. Perché se abbiamo presente da dove siamo partiti, dal si dice, no, su Gesù, dove siamo dentro anche noi, qui siamo molto distanti. Qui siamo ad un regalo, cioè uno che dice ai suoi simili che tutti voi, no, siete figli di Dio, sta facendo un regalo, sta dicendo qualcosa che non è immediatamente evidente, no? Sta dando qualcosa di suo. E sta parlando di un incontro, di una scoperta, di un viaggio che ha fatto insieme a Gesù, no? E al termine di questo piccolo viaggio, dove ci siamo un po', siamo partiti da quelle immagini un po' distorte dei nostri fratelli, che alludevano ad immagini altrettanto distorte di Dio, ci si accorge che la parabola che Gesù ci ha fatto compiere alla fine ci ha portati ad avere un'idea differente del prossimo. Cioè, alla fine Gesù ci ha preso per mano e ci ha fatto fare questo viaggio, perché in questo modo ci ha convertiti, no? Dice, la Bibbia dice così, cioè, ci ha fatto cambiare la nostra idea del prossimo. Cioè, ci ha fatto conoscere se stesso, e a partire da lui non è più possibile guardare il prossimo come prima, no? Dopo averlo incontrato si deve dire che tutti voi siete figli di Dio, no? Poi va avanti, non c'è più giudeo né greco né schiavo né libero né maschio né femmina, siete tutti uno in Cristo Gesù, no? E se non avessimo incontrato lui non avremmo potuto arrivare a tanto, e forse prima ci dicevamo, no, che un Dio che è proprio come noi non lo vogliamo, no? Ma forse l'unica differenza che riconosciamo in lui nel Vangelo rispetto a noi è che appunto lui ci ha fatto questo regalo di farci incontrare differentemente il prossimo, che c'è questa precedenza sua, che questo noi lo possiamo accogliere solo come un dono, come il regalo di qualcun altro, e nel quale però si viene coinvolti e ci si sente riconoscenti, no? Al punto che quando appunto si sogna come il profeta la città di Gerusalemme, si parla di grazia e di consolazione. Due punti, guarderanno a me colui che hanno trafitto, no? Cioè, il giro di questo discorso che ti fa scoprire il prossimo in questo modo, come fratello, e tutti uno in lui, è che appunto nel cuore nascono la grazia e la consolazione. È quello che in fondo mancava, no? Nelle ricerche spasmodiche della nostra vita, nei bagni di folla e nel si dice della gente di cui andavamo alla ricerca. E certo che si piange il primogenito, no? Come dice Zaccaria, lo piangeranno come si piange il primogenito, no? Il figlio unico, ma a questo punto quel figlio lì siamo noi, no? Siamo tutti noi, ciascuno di noi. Nei figli che sono gli uomini si rende visibile il figlio di Dio, no? E penso che questa avventura che ha dell'incredibile, che il Vangelo ci aiuta a vivere, penso che abbia un significato profondissimo, e che il tesoro dei cristiani, la particolarità, la bellezza del cristianesimo stia qua, no? In questo regalo, in questa ricerca continua, no? Che non è mai finita, perché il fratello va continuamente riscoperto, no? A partire poi dall'esperienza dell'odio, dell'invidia, della gelosia, va continuamente ritrovata questa fraternità, questa figliolanza universale, no? Però la pagina è scritta, la pagina del Vangelo, che continuamente può essere riaperta e ripercorsa nella nostra vita, però, non come lettera morta, no? È lì per sempre, no? E noi ci troviamo ogni domenica a celebrare, no? A rivivere la memoria di Gesù, ma dobbiamo dire rivivere perché siamo dentro noi, no? Siamo dentro noi con le nostre vite. E anche nel pane, nel vino di questa sera, c'è dentro questa avventura. Fratelli, invochiamo il Signore con la nostra preghiera umile, fatta di umanità, fatta di vita, di storie. Invochiamolo con la nostra fede povera, invochiamo un Signore che è Padre per i nostri fratelli uomini. Diciamo: Signore, ascoltaci.
Per non tradire l'amore al Padre e all'uomo, Cristo accetta liberamente di andare incontro a una morte violenta. Perché la Chiesa, guardando a colui che hanno trafitto, rafforzi il desiderio e l'impegno a seguire il suo stile di vita, testimoniando davanti agli uomini il mistero della croce che genera la vita. Preghiamo.
Signore, ascoltaci.
Signore, accresci nei battezzati la consapevolezza di essere chiamati a partecipare della tua vita divina. Rivestendosi dei tuoi stessi sentimenti, divengano germe di un'umanità rinnovata in cui trionfino l'amore disinteressato, la verità, la giustizia. Preghiamo.
Signore, ascoltaci.
Signore, per essere tuoi discepoli ci chiedi di prendere la croce, perdere la nostra vita consegnandola a te. Sono proposte dure ed esigenti, difficili da seguire, che richiedono una grande fede in te. Aiutaci a riconoscere che è perdendosi che l'uomo si realizza in pienezza. Per questo ti preghiamo.
Signore, ascoltaci.
Interrogarsi sull'identità di Gesù significa anche riflettere sulla nostra identità, sulla nostra vita e sul mistero che contiene. Signore Gesù, la tua vita di uomo singolare che ci ha rivelato l'amore del Padre, susciti in noi un'adesione convinta alla tua persona e alla tua parola e converta il nostro cuore ad un amore senza limiti. Per questo ti preghiamo.
Signore, ascoltaci. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza fra le genti, per Cristo nostro Signore. Amen.